semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera.
Buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, da Romano Scaramucci
e Paolo Merlo.
Ancora insieme questo giovedì mattina per commentare insieme a voi le notizie del giorno, le notizie della settimana. E quindi, Paolo, la settimana ancora trascorsa, piena di avvenimenti, soprattutto nelle ultime, diciamo, 24-48 ore.
Sì, una settimana veramente piena di tutti i tipi di eventi, no? Dobbiamo incominciare, penso, per obbligo, non per deferenza, però con gli Stati Uniti, perché
perché? Che è successo?
Pare che si siano rivoltate le tombe, non lo so. Non hanno capito che i personaggi come Donald Trump poi si rischia di tenerseli per 20 anni.
C'è stata la Trump exit.
Sì, ecco, chiamiamola così. Sicuramente Trump è un elemento che una volta si definiva da sbarco, no? Speriamo che non sbarchi né in Normandia né in Sicilia o ad Anzio.
Intanto un minimo di cronaca, perché potrebbe essere anche che qualcuno che è all'ascolto
non lo sa ancora.
Allora, quindi informiamo che il 45esimo presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, e ha sconfitto, contro ogni pronostico, contro ogni previsione, Hillary Clinton, moglie del già famoso Bill Clinton, che ne è il marito, e quindi ha vinto le elezioni americane, nonostante la popolazione abbia dato più voti numericamente parlando a Hillary Clinton. Però lì c'è un gioco molto strano, no? Per cui i grandi elettori,
si va per stati, no?
Quindi oltre 270 era il massimo,
esatto.
quindi Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Anche qui in Italia un po' spiazzato, diciamo, perché tutti si aspettavano la Clinton, e invece ecco la new entry.
Diciamo che, allora, ci sono alcune osservazioni che andrebbero fatte su questo Donald Trump, a parte, diciamo, l'ilarità che può provocare il suo parrucchino biondo, che fa ricordare i capelli trapiantati di qualcun altro. A donne sono pari, mi pare, e quindi non andiamo nel privato. Però Donald Trump, tu hai detto che tutti i sondaggi, ecco, in realtà pare che i sondaggi non fossero assolutamente per la Clinton, cioè che ufficialmente erano tutti per la Clinton perché dovevano sostenere l'establishment, cioè sostenere quel gruppo di potere forte, fortissimo, che era quello del Partito Democratico. Quindi quel partito che è vero che è il Partito Democratico, però è appoggiato da poteri molto forti. Banche, ricordiamo che già nel 2008 le banche sono state favorite, nel senso che quello che direbbe oggi Papa Francesco: non dobbiamo soccorrere le banche, ma la gente. E invece negli Stati Uniti furono soccorse le banche, no? Dalla Lehman Brothers e così via. Quindi questi sondaggi pare che siano stati ben manovrati per cercare di fare il tifo da una parte o dall'altra. Beh, poi si dice che Donald Trump governerà solo 4 anni, e questo bisognerà vederlo, perché Donald Trump oggi, purtroppo o per fortuna, racchiude in sé tutti i poteri degli Stati Uniti, e non è secondario. Obama non ha potuto fare tutto quello che voleva perché non aveva la maggioranza al Senato, aveva la maggioranza alla Camera, cioè aveva la maggioranza alla Camera, poi l'ha persa, poi ha perso anche quella al Senato, è rimasto praticamente un presidente appiedato. Oggi la Camera, il Senato degli Stati Uniti sono repubblicani. Trump è repubblicano, anche se lui ha cercato di rottamare, se vogliamo usare un termine politico parallelo ai nostri, ha voluto rottamare il Partito Repubblicano, e però ha ancora un cambio che può fare il Presidente della Corte Costituzionale, che gli spetta di diritto. Per cui Trump è padrone della Corte Costituzionale, delle Forze Armate, della Camera e del Senato, ha tutti i poteri lui, e del pulsante del nucleare e della guerra. Quindi bisognerà stare attenti. Non vorrei che si ripetesse la stessa cosa in Italia.
Meditiamo su questa ultima affermazione, però diciamo questo, che continueremo a parlare di Trump e delle elezioni americane, perché diciamo che oggi l'informazione si tuffa a capofitto su questo argomento, e quindi cercheremo anche noi nel nostro piccolo di sviscerarlo ben bene. A proposito di Stati Uniti, adesso ascoltiamo un brano musicale, il primo della mattinata, bellissimo, scritto, diretto, musicato dal grande Frank Zappa. È un brano che è jazzistico, del 1970, e si intitola Peaches and Regalia. Semplicemente Romano e Paolo, tra un caffè e l'altro dei nostri ascoltatori, noi commentiamo le notizie del giorno, anzi la notiziona del giorno, che come abbiamo accennato prima è l'elezione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Io, se tu ricordi, ricorderai Paolo, che qualche trasmissione fa spezzai una lancia per quelli che smazzano, no? Che io sono un po' affascinato, mi piacciono un po' quelli che smazzano, certo, un po' le carte,
anzi, anche a se livello, non ci fossero loro non si andrebbe avanti,
anche a livello politico, e dico la verità che non mi ha colpito in modo negativo il fatto che sia stato eletto Trump. Quello che ho notato però è che si vuole sminuire molto questo presidente americano, perché si dice è andato a parlare alla pancia degli americani, è un populista, ha puntato molto sul populismo, come se questo fosse un aspetto negativo. Allora, una piccola riflessione, poi mi piacerebbe molto conoscere la tua opinione, no? Io credo che questi smazzatori, perché va letta l'elezione di Trump in modo comparato, no? Perché non puoi, certo, leggere solo l'elezione di Trump, devi leggere la Brexit, devi leggere Grillo e Salvini in Italia, devi leggere quello che sta succedendo in Austria, eccetera eccetera. Quindi è un po' a livello planetario questo successo degli smazzatori. Io credo che questi smazzatori, che si dice siano populisti e vadano a parlare alla pancia degli elettori, in realtà sono gli unici che prendono in considerazione le aspettative del popolo, del vero popolo, quello che forse, mi sembra, credo, una volta faceva la sinistra, o no?
Direi che proprio mi trovi abbastanza in linea su questo discorso. Proprio stamattina facevo due considerazioni. Una l'ho letta da qualche parte ed è quella che hai fatto tu. Si è pensato per un po' di anni, da parte della politica, che il popolo comunque vota, il popolo comunque accetta, il popolo comunque. Ecco, invece non è così, chi non voleva andare a votare non è andato a votare, chi ha voluto votare Trump ha votato Trump, e questo mette di fronte a una nuova realtà, che è quella dell'Europa. Prima di tutto io vorrei considerare che il fatto che Trump, come la Brexit d'altra parte, l'avevo già detto per la Brexit, io sarei contento che si realizzasse la Brexit, perché saremmo meno USA dipendenti, visto che la Gran Bretagna è proprio attaccata ancora al seno materno, no? Anche se poi in realtà sono loro i padri, ma insomma le madri degli americani. Ecco, Trump ha fatto un discorso molto preciso nei confronti dell'Europa. Sono affari loro. Allora, considerazione. Fino a ieri, ma l'altro ieri, quando Matteo Renzi è andato a cena con moglie, parentele, amicizie varie da Obama, e Obama ha detto dovete votare sì al referendum, l'abbiamo accusato di un'interferenza negli affari nostri. E direi che ci stava tutto e ampiamente. Oggi che Trump ci dice adesso andate avanti con le vostre zampe, se no andate a fondo, sono problemi vostri, adesso incominciamo a preoccuparci di questo? Ecco, allora o non siamo credibili noi, o non abbiamo le idee chiare, oppure non so, cioè, finalmente potremmo anche dire magari agli Stati Uniti portatevi via le basi americane che non le vogliamo.
Anche se penso, Paolo, che come in ogni campagna elettorale, questo capita un po' in tutto il mondo, no, il candidato dice delle cose, promette delle cose che poi ovviamente durante la gestione del potere non potrà mantenere, no? Quindi anche tutto quello che ha detto riguardo ai rapporti internazionali, ma anche a questioni interne, tipo le centinaia di chilometri di muro che farà al confine con il Messico, probabilmente molte di queste cose non si avvereranno, no? Quindi credo che lui ieri ha detto che sarà il presidente di tutti gli americani. Quindi Obama poi gli ha pure telefonato, la Clinton gli ha telefonato, ha detto che si metterà a disposizione, e devo dire che su questo gli americani sono molto bravi, no? Sono molto più bravi di noi, insomma, e non c'è da meravigliarsi. Quindi credo che il proseguo della gestione della presidenza di Donald Trump sarà un po' più soft rispetto all'aggressività che ha messo durante la campagna elettorale.
Per una volta devo dare credito a Matteo Renzi, mi dispiace moltissimo, ma ha detto una cosa che ho pensato.
No, ma ne ha dette anche altre.
Ne ha dette tante, per l'amor di Dio, però io non ci credo. Poi ne parleremo dopo. No, ma a chiusura di quello che stavi dicendo tu, mi hai rubato un po' il tema. È proprio questo, rubano tutti, quindi chi se ne importa. Allora, no, vabbè, me lo ridarai alla fine della trasmissione. Okay. Il fatto che Donald Trump ha finito la campagna elettorale, cioè ha finito lo stress da gara, adesso deve fare il presidente. Certo. Ecco, e questo Matteo Renzi l'ha spiegato. Cioè il problema è che quando si è in competizione si sparano cavolate pazzesche. Il guaio è che poi in casi diversi qualcuno sparava le cavolate e poi le ha anche messe in pratica, e noi ne sappiamo qualcosa dati i nostri precedenti politici, e quindi questo è un po' un problema. Speriamo che non sia così, però volevo leggere un pezzettino brevissimo di Bisignani, Luigi Bisignani del Tempo, che dice: l'idea pazza di Matteo Renzi potrebbe essere quella di mandare Flavio Briatore a Washington come ambasciatore per riannodare i rapporti con Trump. Per recuperare terreno con Washington, Renzi potrebbe far triangolare il rapporto da Israele attraverso l'ex generale Michael Flynn, molto vicino a Trump, e così via. Ma queste sono considerazioni che in realtà, vabbè, io non condivido, spero di non dover condividere. Però poi parleremo di Matteo.
Io spero anche come te che quello che hai detto non sia vero. Adesso mandiamo un brano musicale, però prima di passare a roba italiana vorrei porre una domanda, no?
Così ho il tempo per prepararmi.
Hai il tempo per prepararti, ma anche i nostri radioascoltatori hanno il tempo di prepararsi e magari intervenire in diretta. Paolo, sento che Scartabelli, quindi dacci i nostri riferimenti.
Abbiamo dimenticato di dare i riferimenti.
Poi
lanci la musica, però. Allora, il telefono è 0575 60 48 30. Ricordiamo che siamo anche in streaming, quindi potete anche telefonare in diretta, anche se ascoltate la radio dal computer da Milano, da Napoli o da dove siete. Le email sono info@radioincontri.org oppure radioincontri@libero.it. E poi vabbè, c'è la pagina Facebook.
Andiamo con la musica, grazie a Andrea Capecchi, come sempre puntuale alla regia. Questo brano fu scritto da Bob Thiel, George David Weiss per Louis Armstrong nel 1967. What a Wonderful World, e oggi proprio ci vuole. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes,
think to myself, what a wonderful world.
La domanda che volevo fare, Paolo, e che faccio anche ai nostri ascoltatori, è questa: ma secondo te ha vinto Trump o ha perso la Clinton?
Messa così è una bellissima domanda che però mi mette in difficoltà. No, ma mi mette in difficoltà nel senso che ci sarebbe da meditarci un po'. In realtà io penso che abbia perso la politica e da una parte ne sono contento perché a vincere è stato il popolo. È un po' il discorso che facevamo prima. Se Donald Trump smette di fare la campagna elettorale e, come ha detto, io ho commentato, lo dicono tutti, però ha detto devo essere il presidente di tutti gli americani, benissimo, cioè di tutti gli statunitensi, perché poi ci sono anche altri americani che non lo vorrebbero neanche dipinto, però ecco, bisognerà dargli credito. E qui il problema nasce appunto con quella frase che diceva Bisignani sul Tempo, cioè l'Italia, la Boschi poi è riuscita a fare come al solito più di se stessa, cioè riesce sempre a aprire la bocca e a dire il meglio, a urne aperte ha dichiarato, quindi ancora non era stato, non c'era il primo exit poll eccetera, ha detto festeggio la prima presidente donna degli Stati Uniti, ecco un'ulteriore occasione per
tacere. Ha pure portato male.
Sì, questo indubbiamente, no? È bellissima la vignetta di Staino di oggi, lui che dice ha vinto Trump e lei dice certo, piuttosto che una donna era meglio un nero.
A proposito di donna e di donne, no? Io quando eravamo bambini, noi maschietti non volevamo mai far giocare le femminucce.
Certo.
Questo capitava anche
perché
a te.
Perché non sapevamo come giocavano.
Va bene, comunque credo che poi un po' l'abbiamo fatto tutti.
Io di
non
giocarci.
Sono. Sì, no. Vabbè, Paolo. Fermati. Stai tranquillo. Perché poi è successo questo, che molti hanno interpretato la sconfitta della Clinton come un colpo assestato al femminismo, perché una donna, questa cosa a me mi fa un po' arrabbiare per quel famoso discorso che abbiamo fatto anche altre volte, no? Su queste quote rosa che non ci piacciono, mi sembra, a nessuno di noi due. Ecco, perché io non dico mai se un uomo perde, dico perché ha perso, perché è un uomo, che discorsi sono? Se ha perso è perché ha perso, qualcuno avrà dato più voti a qualcun altro, qualcuno avrà dato più credito a qualcun altro, cioè questo giochetto del maschio e della femmina a me non piace, ecco, sinceramente.
Ma neanche a me, a parte che sei tu l'esperto di donne, abbiamo sentito nelle altre trasmissioni sulle donne cortonesi, eccetera.
Grazie, lo pensi solo tu questo, però ti ringrazio per la fiducia.
No, ma non era, no, per l'amor di Dio, non voglio interferire su questioni private. Il discorso della Clinton era, io sono la prima donna e mi merito di essere la prima presidente. Sono stata anche prima donna già, nel senso di moglie del presidente, e ha detto adesso, il bello è che la Clinton non è uscita dalla campagna elettorale.
Si dovrà svegliare.
Cioè, ecco, perché
svegliati dal sonno, Hillary.
Ecco, stamattina ha proprio detto, donne degli Stati Uniti, svegliatevi. Ecco. Ma, ecco, se cominciasse lei, forse sarebbe buona.
Sì.
Perché in realtà l'hanno smentita, perché se Trump è stato eletto, e anche con dei buoni margini, perché non è che è stato eletto con 300.000 voti di differenza come Clinton o chi era stato l'ultimo. Ecco, bisogna stare attenti, perché le donne, nonostante il fatto, evidentemente alle donne piace giocare, visto che a Trump piacciono le donne, anche se poi le insulta. Però insomma
anche l'insulto, ecco. Dai Paolo, io vorrei vedere, vorrei ascoltare una registrazione nascosta quando tre o quattro uomini da soli parlano.
O quando tre o quattro donne parlano degli uomini.
Appunto, quindi secondo me sono giochetti molto scorretti. Ma senti, io direi che è il momento di scavalcare l'oceano.
Sì, torniamo, no? A casa.
E torniamo a casa, e comunque qualcosina, secondo me, questa botta clamorosa in Italia qualche conseguenza l'avrà, che dici?
Ma mi sembra che per il momento la botta l'ha data, tant'è vero che nessuno ha parlato, sono tutti ancora KO, quindi sono come Foreman suonati, no? Cioè, i nostri politici si sono addormentati, hanno detto meglio che facciamo finta di niente. Però volevo tirare in ballo ancora il nostro buon Matteo per un altro motivo invece, più inerente a noi. Stamattina mi ha colpito una notizia, che un discorso che ha fatto Matteo Renzi, dicendo che superato il problema del combinato disposto non c'è più ragione per votare no. Allora, premesso che i motivi per votare no erano almeno 520 e questo era uno, però questo superamento in pratica che cos'è? Allora, chiariamo bene il concetto.
Spiega bene.
Allora, il combinato disposto sono gli effetti collaterali della riforma costituzionale più la legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Così come sono adesso, la riforma costituzionale e l'Italicum producono un effetto per cui il Presidente del Consiglio, o meglio il segretario del partito di maggioranza, anche se ha per dire al ballottaggio, vince al ballottaggio con l'1% di differenza, quindi diciamo grosso modo corrispondente a un 20-25% del corpo elettorale, avrebbe praticamente in mano l'Italia, esattamente come dicevamo prima di Donald Trump, perché avrebbe la possibilità di eleggere il Presidente della Repubblica, di eleggere il Presidente della Consulta, cioè della Corte Costituzionale, non avrebbe voto di fiducia alla Camera perché praticamente ha già il 54% e così via. Lui non ha superato nessun combinato disposto, lo sta dicendo.
Com'è? Lo sta promettendo.
Lo sta promettendo, perché lui a Cooperlo ha dato una lettera valore zero in cui dice: dopo il referendum ci incontreremo per vedere che cosa cambiare. Siamo disponibili a discutere, essendo però noi la maggioranza e gli altri la minoranza, sul ballottaggio. Ora, io un imprenditore che ritenevo ma mediamente intelligente è Carlo De Benedetti, il quale si è tuffato a dire: ah, io allora non voto più no, voto sì, perché lui si fida delle promesse, perché questa è una promessa e prevede che noi si voti sì prima che lui la realizzi, e quindi questo non mi sembra molto politicamente corretto.
Anche perché io ho qualche ricordo, io non sono un commentatore di giornali, insomma non sono un esperto di politica, però ricordo che ci fu anche una promessa fatta alla parte avversaria, una promessa di Renzi fatta alla parte politica avversaria sull'elezione del Presidente della Repubblica, promessa che poi non fu rispettata e che determinò poi la rottura del famoso patto, eccetera eccetera. E quindi io personalmente non mi fiderei di una promessa, sai, di Matteo Renzi.
Ecco, sono amico di Letta, nel senso che c'è un rapporto di amicizia comune, eccetera, e stimo Letta come veramente una persona, primo, seria, corretta politicamente.
E lo è,
assolutamente. Non dico mettere la mano sul fuoco perché poi quelle si ustionano, ma non credo in questo caso, però. Ma il motto di Matteo Renzi è: stai sereno, che poi comunque come ti giri gli effetti si vedono.
Io direi di ascoltare un altro pezzo musicale, questa volta un po' più recente, un brano di Prince, Kiss, dall'album Parade del 1985. Vai!
Time. You don't.
Eccoci ancora di nuovo in diretta da Radio Incontri, semplicemente Romano e Paolo. Ricordatevi, potete telefonare al nostro numero 0575 60 48 30 e commentare insieme a noi le notizie. Stavamo parlando oggi, puntata dedicata alla politica, ma d'altra parte l'argomento non poteva essere un altro. E stavamo parlando appunto di come può aver influito e come potrà influire il voto americano sulla politica italiana, soprattutto alla vigilia di un referendum molto importante che diciamo che travalica un po' dal suo significato di referendum, ma tutti sappiamo che ha acquistato una valenza politica straordinaria, soprattutto perché Renzi fin dall'inizio gliel'ha data questa valenza politica, proprio addirittura sulla sua conduzione del governo. Ma stavamo parlando anche di altre questioni e forse dicevamo a microfoni spenti, no, dell'aggressività che in questi ultimi tempi ha Matteo Renzi, il nostro Presidente del Consiglio, nei confronti dell'Europa.
Principalmente dell'Europa, ma a parte l'aggressività dimostrata, e questo è un altro degli argomenti che mi sarebbe piaciuto, di cui mi sarebbe piaciuto parlare, era proprio quello della Leopolda. A me non è piaciuto perché io sono un vetero politicante e quindi parlo di cose che sento dentro. Cioè, per me la politica è sempre stata il dialogo, è stato il confronto, è stato il compromesso, anche storico o meno, no? Ma la politica deve essere l'operazione per cui ci si trova d'accordo su delle cose e si cerca di superare poi le altre. Diceva Papa Giovanni XXIII: quando ci si trova tra due parti che vedono le cose in modo diverso, cerchiamo prima di appurare tutte le cose in cui crediamo e su cui siamo d'accordo, gli ostacoli alla fine saranno il 5% e li affronteremo. Ecco, la Leopolda mi pare che sia stata veramente la fine della politica, perché a parte la questione del permesso o non permesso ai manifestanti del no, che non dandolo ha fatto degenerare la situazione, quindi politicamente un errore clamoroso, fatto tra l'altro con l'arroganza del discorso di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che è stato un discorso che io potrei definire tranquillamente squadristico. Ecco, ma anche Renzi ha provocato e ha fomentato questo discorso. Poi questi discorsi che Renzi fa anche alla Leopolda, in rappresentanza dell'Italia, non credo che li possa fare in Europa. E quando lui continua a pestare i piedi a Juncker, non fa un servizio all'Italia. Cioè, lui deve andare con dei dati certi, con dei numeri certi, con delle cose sicure, e dire: guardate, siamo nel guano e abbiamo bisogno di aiuto. Non può dire: voi siete. Questo è un metodo che io non so se l'ha imparato lui da Grillo o Grillo da lui, però è un metodo che non è politicamente corretto. Io sono ancora per il politicamente corretto.
Probabilmente, Paolo, è un metodo che gli permette di mantenere o recuperare qualche...
Ma ritorniamo alla pancia del popolo. Cioè, lui parla alla pancia, però non è detto che poi la pancia voti come pensa lui. Perché il popolo è anche popolo intelligente, non è sempre un popolo pecora. Un popolo che ha votato per 20 anni per qualcuno, che io chiamo SB, è un popolo che poi si è reso conto del danno che si è fatto. E credo che nessun italiano voglia ripetere quell'errore. Ecco.
Io, sai, Paolo, io credo che oggi, molto più di ieri, dico oggi per dire gli ultimi decenni, ma in particolar modo l'ultimo decennio, il popolo non, quando va a votare, che sia un voto referendario o che sia un voto politico, ha le idee molto chiare, perché non dà più retta alla televisione o a tre o quattro giornali oppure al comizio di piazza, ma si informa, le agenzie di informazione oggi sono veramente tante, nel bene e nel male, perché noi sappiamo benissimo quanto i social network oggi influiscano molto sul pensiero comune, sul pensiero della gente, e come probabilmente riescano anche a creare idee e quindi a spostare evidentemente anche un voto politico. Oggi il popolo è più adulto di prima, io ho questa opinione. Ecco.
Io lo spero, mi dispiace però che gli americani dimostrino di non esserlo, nel senso che dopo l'elezione ci sono negli Stati Uniti in questo momento tutta una serie di manifestazioni contro Trump, dicendo tu non sei il mio presidente, e questo mi fa pensare.
Questa è una novità, diciamo, no?
Per gli Stati Uniti è una novità.
Sì, per gli Stati Uniti è una novità, perché
indubbiamente.
Almeno fino a pochi minuti, questa è una notizia che mai
è
nuovissima,
sì, sì,
eravamo rimasti al cordiale saluto di
Obama stesso. La Clinton non è stata così politica con Trump, lo è stato molto di più Obama, che l'ha subito invitato alla Casa Bianca a presentare, cioè per parlare delle consegne. E invece il popolo, una parte del popolo evidentemente montata anche appunto dall'arroganza della Clinton, che per l'amor di Dio era molto inferiore a quella di Trump, però ci sono proteste in tutti gli Stati Uniti e manifestazioni, e questo bisognerà anche tenerne conto, poi vedremo, insomma.
Per il momento lanciamo il quarto brano della mattinata, uno dei brani più noti di Sir Elton John, inciso per la prima volta nel 1973, il testo naturalmente di Bernie Taupin, Crocodile Rock, Elton John.
Crocodile
Beh, a questo punto, Paolo, direi di chiudere, no? Questa lunga pagina, sì, politica internazionale e politica italiana, cambiando un po' di l'argomento. C'è qualche piccolissimo disturbo in cuffia, ma troveremo sicuramente il modo di zittirlo.
Mi era partito un audio sul...
E quindi prima partiamo dando i nostri riferimenti.
Ecco, allora, Paolo, i riferimenti 0575 60 48 30. La email info@radioincontri.org o radioincontri@libero.it.
Senti, qualche notizia, Paolo?
Sì, c'è stata una notizia molto triste che mi ha fatto però sorridere, perché dipende da come si danno le notizie.
Certo,
la notizia su Rai News è: Sassari, marito brucia viva la moglie. E dice: meglio morta che con un altro.
Ah sì, però anche meglio arrosto che in umido.
Sì, sì, no, sicuramente, perché se fosse stata con un altro sarebbe stata in umido.
Vabbè, noi chiusiamo anche con qualche...
No, quello che c'è da notare è l'età, 69 sì, anni lui, 66 lei.
No, poi queste purtroppo, guarda, che... noi forse esageriamo.
Era il cervello,
no?
Che era già a vapore...
Chiediamo quasi scusa perché, insomma, commenti così leggeri su notizie drammatiche non vanno fatti. Però il fatto è questo, che queste notizie sono diventate così numerose, così, che il nostro senso di raccapriccio si è abbassato, certo, di livello. È vero?
Sì, ma questa è una questione psicologica, ci sono delle regole, certo, che certo, cioè delle norme o delle medie o delle statistiche che regolano questi andamenti e questo tipo di poi di cose. Noi ci siamo assuefatti alla distruzione di Aleppo, ci siamo assuefatti alla guerra nel Medio Oriente, dei palestinesi che vengono regolarmente ammazzati perché non si sa, o degli israeliani che vengono magari sfiorati e per cui viene ammazzato il palestinese che li ha sfiorati, perché sì, questo non ci facciamo più caso.
Qualche altra notizia, Paolo?
Beh, l'altra della settimana, poi questa purtroppo è triste anche lei, e però colpisce un po', non per diciamo il nero, l'umore nero che di quella di Sassari, è la morte di Umberto Veronesi.
Sì,
che è sicuramente stato uno dei maggiori scienziati italiani, anche se poi ultimamente io penso che qualche sintomo di Alzheimer ce l'avesse, ha espresso delle idee strampalate ultimamente, insomma, delle cose...
L'età giustifica,
per me, ecco, morto a 90 anni, 90-91 anni...
È giusto anche ricordare le cose importanti, grandi e belle che ha fatto.
Certo, e sicuramente Veronesi è uno di quelli che ha aiutato in maniera fondamentale la cura contro il cancro, soprattutto contro il cancro al seno. E io ho sentito anche diverse testimonianze molto belle di donne che hanno detto: bisogna ringraziarlo perché lui ha sempre voluto mantenere la bellezza e la femminilità femminile, cioè sì, delle donne, perché lui ha sempre cercato di modificare tutta la parte operativa, la parte tecnica delle operazioni del cancro al seno senza devastare la forma e la bellezza del seno.
Un'altra cosa che dobbiamo ricordare di Veronesi era il suo rapporto con gli ammalati.
Esatto.
Un rapporto fatto di solidarietà, di vicinanza, di accoglienza e di speranza.
Anche il fatto, mi ho sentito un paio di attrici, di una regista, che hanno detto: Veronesi ci ha insegnato a non aver paura della morte, cioè ci ha sempre detto che il cancro porta alla morte, può portare alla morte, però ci ha sempre spiegato che, insomma, anche la morte poi è una cosa secondaria della vita.
Sicuramente è stato un'eccellenza italiana, forse lo scienziato più accreditato, no, nel mondo, per per la sua serietà, per la sua rigorosità anche nella ricerca scientifica, ed è stato bello e importante che abbia messo a disposizione anche dell'Italia, no? La sua, certo, la sua capacità, la sua grandezza, perché è stato ministro della sanità, esatto, per diverso tempo, e quindi ha dato anche qualcosa di più rispetto a quello che uno scienziato, un medico può fare.
E devo dire un'ultima cosa, perché in questo momento che si discute su vaccini, su cose, su medicine alternative, eccetera, ecco, Veronesi non solo faceva parte della medicina ufficiale e quindi è stato quello, appunto, come ricordavi tu, anche ministro della salute e così via, ma Veronesi ha anche curato molto la parte alimentare del malato. Quindi non ha messo a disposizione solo i ferri e la medicina ufficiale, ma anche quella che volgarmente viene chiamata medicina alternativa, che invece poi è cura di se stessi, perché il fatto di saper mangiare e di curarsi attraverso l'alimentazione non è medicina alternativa, è semplicemente buon senso. Il fatto di non mangiare troppi dolci, troppe merendine, troppo questo, troppo quello, curarsi delle sostanze che sono contenute nei vari cibi, sono cose che non sono medicina alternativa, sono il buon senso dei nostri nonni.
Sai cosa stavo pensando mentre parlavi, Paolo? Che l'Italia...
Parlo troppo.
L'Italia, no, qualche volta. L'Italia ha dato grandi personaggi, grandi menti, grandi scienziati. Stiamo parlando di uno dei più grandi sicuramente. Mi domando se tra 10, 20, 30 anni ci saranno ancora, perché purtroppo molti giovani laureati, capaci, intelligenti, brillantissimi, menti veramente eccelse, devono andare fuori dall'Italia a completare i loro studi oppure a far apprezzare le tecniche, le capacità che hanno acquisito.
Io, senza essere un cervello di quelli d'esportazione, sono cresciuto, forse anche per radici, io sono multietnico, per radici ho avuto sempre l'indirizzo, da parte soprattutto di mia madre, che era austriaca, di andare fuori. Cioè io dovevo viaggiare, perché se no non sarei cresciuto. Allora, questa idea dei cervelli che vanno all'estero a me mi fa un po' girare, nel senso che i ragazzi devono fare l'Erasmus, devono andare a vivere all'estero qualche mese, imparare le lingue, incontrarsi con gli altri, devono mescolarsi. Ed è lo stesso motivo per cui dico, nei profughi, tra i profughi che vengono, la maggioranza sono gente che magari al suo paese è laureata. Non trattiamoli da criminali per principio, trattiamoli da persone, cerchiamo di capirle. Cioè io conosco gente, ma anche europei, romeni, bulgari, che vengono qua con fiori di lauree e devono ricominciare a fare l'esame di ammissione all'università per rifare tutto il corso completo per poter diventare infermieri. E sono laureati medici specializzati, magari, al loro paese. E questo non ha senso, perché è proprio l'idea della conoscenza e della globalizzazione positiva. La globalizzazione del pensiero vuol dire condividere i pensieri. Se io rubo una mela, prendo una mela da te, non voglio rubartela, se tu dai una mela a me, tu non ce l'hai più e io ce l'ho. Ma se io ti do un'idea e tu dai un'idea a me, abbiamo due idee per uno.
E con questa riflessione di Paolo chiudiamo la prima parte del nostro programma, e adesso lo spazio dell'informazione, ma ci lasciamo con un brano molto bello di Charles Aznavour, Tous les visages de l'amour, tutte le facce dell'amore. Ma quante facce ha l'amore, Paolo?
Ognuno di noi è una faccia dell'amore.
Vai.
Je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer, et réinventer la jeunesse. Toi, viens, fais de moi ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera. Alle 10 di ogni giovedì mattina su Radio Incontri in Blu.
Ed eccoci ancora con voi da Radio Incontri, Romano e Paolo, per questa ultima parte, seconda parte di Semplicemente Romano e Paolo.
Cominciamo dando subito i riferimenti che prima li abbiamo dati un po' così spot. Allora, per telefonarci in diretta 0575 60 48 30, per scrivere info@radioincontri.org oppure radioincontri@libero.it oppure su Facebook Radio Incontri Cortona.
Come sempre questa seconda parte la dedichiamo ad argomenti più spettacolari, diciamo, nel mondo del cinema, della musica, oppure anche a notizie locali. Paolo, io partirei con una notizia, con un'informazione più che una notizia, perché domani qui a Cortona alle ore 11 nell'aula magna del laboratorio artistico del liceo Signorelli ci sarà un incontro con Kaima Fati. Chi è questa? È una ragazza giovanissima, ha 22 anni, che ha scritto un libro, e è un libro, diciamo, lettera aperta di una giovane, giovanissima musulmana italiana, una lettera aperta che scrive ai terroristi. Questo incontro con gli studenti del liceo dell'Istituto Signorelli di Cortona sarà introdotto dall'assessore Tania Salvi. Altre notizie ce l'hai, Paolo?
La nomina di Castiglione Fiorentino primo città dell'olio, nel senso che è il primo comune della provincia di Arezzo. E questa è una notizia da Letruria.it, in cui appunto si sono organizzati, tra l'altro dice, percorsi ad hoc dedicati alla scoperta dell'oro giallo, visite guidate al paesaggio, agli oliveti secolari e le degustazioni di olio extravergine nei ristoranti e così via. Ecco, io volevo dire una cosa, una considerazione che sicuramente qua è una cosa, diciamo, ben risaputa, ma andando in giro, anche adesso sono stato una settimana a trovare un po' i figli che sono nel milanese, e manca la cultura dell'olio, cioè, si usa il burro, però quando
peggio per voi,
peggio per loro. Io ho scelto di rimanere qua, okay. Io mi considero, cioè, sono cittadino lucignanese, quindi da ormai 5 anni.
L'olio è meraviglioso.
Sì, ma tra l'altro io vivo in una casa di campagna dove il padrone di casa
porta l'olio, facciamo la bruschetta,
a 320 olivi. Quindi, ecco, ma portando su l'olio nuovo, mi dicono, ma poi cambia. Certo, ma l'olio nuovo è nuovo quando è nuovo. Certo. Nel senso che per i primi 15 giorni può andare, ma poi comincia chiaramente a cambiare. E ho provato l'olio che avevo portato l'anno scorso, che era avanzato qualcosa, è completamente diverso dall'olio nuovo. Però io quando vado al frantoio e vedo le prime gocce dell'olio che scende dal frantoio, mi vengono i brividi. Mi vengono i brividi.
E dalle nostre parti in questo periodo, non solo a Castiglione Fiorentino, ma a Cortona, un po' dappertutto, certo. No? Ci sono queste le sagre dell'olio nuovo, bruschettate, che sono una tradizione popolare straordinaria perché ha come centro un prodotto straordinario delle nostre terre, certo. Però è vissuto in un modo popolare molto bello, quello, di amicizia, di solidarietà.
Che ho visto al frantoio. Cioè tutti questi contadini che portano l'olio al frantoio si emozionano come me quando vedono l'olio nuovo e in pratica provano le stesse cose, nonostante siano 50 anni che coltivano l'olio. Poi posso fare una pubblicità mia personale?
Vai.
Ho fatto un video di, diciamo, una presentazione tipo PowerPoint sulla nascita dell'olio, sulla crescita dell'olio destinata ai bambini.
Che bravo!
Tutte fotografie che scorrono con dalla prima, diciamo, dall'inverno, dalla prima potatura e poi fino all'olio, alla frantumazione.
Allora lanciamo,
eccetera,
un appello a tutte le maestre che sono in ascolto. Paolo è disponibile a venire, ovviamente, a presentare questa PowerPoint
non sono locale, quindi ne so meno, però è stata la gioia di vivere in mezzo a un uliveto che mi ha fatto nascere questo amore.
Paola, è l'ora della musica, l'ora della musica, è sempre l'ora della musica. Mettiamo un grande The Genius, Ray Charles, con il brano forse più famoso, che è Georgia. Ma tu lo sapevi che questo Georgia è dedicato non soltanto ad una donna, ma proprio allo Stato della Georgia?
Sì, questo sì, lo sapevo.
Ma sapevi anche che lo Stato della Georgia ha votato per Trump, ha vinto Trump?
Ecco, questo non lo sapevo.
E ti informo io.
Sono mal informato.
Anzi, ti dirò che la cortonese scrittrice americana Frances Mays, che è della Georgia, ha votato Hillary Clinton e purtroppo ha perso, pazienza,
vince,
però ha vinto con il libro perché è diventata milionaria, quindi auguri Francis.
Georgia, I said a Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I
say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bene, riprendiamo la trasmissione dopo questa splendida canzone di George, di Ray Charles. È bellissima veramente, e guardando su valdichianaoggi.it cinghiali, e a noi chi ci pensa? Ma tu ne sai qualcosa, Romano?
Io ne so qualcosa, perché Valdichiana Oggi è un giornale diretto dal nostro caro amico e collaboratore qui alla radio, Michele Lupetti, e quindi ogni tanto anch'io scrivo qualche cosa, e uno degli ultimi articoli che ho scritto era proprio sui cinghiali, e la mia è una lamentela grandissima, perché abito un po' fuori dal centro storico di Cortona e praticamente sono invaso dai cinghiali, ma non solo dai cinghiali, sono invaso dai cinghiali, sono invaso dai cerbiatti o come cavolo si chiamano, e dagli istrici, e una cosa, sono bellissimi. Però quando ti ci impatti con la macchina non sono bellissimi, e ci si è impattata mia moglie, ci si è impattato mio figlio, e io ho speso un sacco di soldi per accomodare macchine, anzi in un caso addirittura comprarla nuova. Mi senti quanto sono arrabbiato, Paolo? Sono arrabbiato.
Ma non hai neanche la voce per arrabbiarti.
Ma io la voce la trovo per arrabbiarmi, perché questi cinghiali sono troppi. Io non so cosa si può fare. Devono fare qualche cosa, perché vicino a casa mia, purtroppo, e questa è una cosa molto drammatica, un mio carissimo amico, padre di famiglia, purtroppo per colpa di un capriolo se n'è andato 2 anni fa a poco più di 50 anni. E quindi questo non va bene. Quando si farà qualcosa di serio?
Questo io non posso rispondere, perché non sono un amministratore. Io al massimo posso registrare quello che è il tuo volere e dire: protesta.
Ma hai sentito come ho protestato?
Sì, ecco. Forse speriamo che ti sentano i sindaci, i guardiacaccia, le autorità competenti, no, la forestale,
no,
e così via.
Veramente è una cosa molto seria, molto seria, e dovrebbero veramente prenderci. Io ho tante, credo di sapere un po' anche il motivo per cui questa proliferazione, ma sarebbe un discorso troppo lungo e non è certo il caso di affrontarlo
allora passiamo
oggi.
A qualcosa di più allegro.
Sì, okay.
Dai, a Foiano domani si festeggia San Martino, l'estate.
Oh,
prima di tutto si festeggerà l'estate di San Martino, e poi la cittadina, il paese sarà in festa. Però rimangono funzionanti i servizi della salute, quindi stare male tranquillamente. Okay. Ecco. Però vabbè, a prescindere da questo sarà la festa, quindi immagino che ci sarà anche da divertirsi e andare magari, non so se c'è la fiera o che cosa, ma sicuramente sarà una cosa. Poi i foianesi mi pare che di feste se ne abbondano, no?
Sì,
è una cittadina
dicono,
molto
mi dicono
viva,
che a Foiano è sempre festa.
Ecco,
mi hanno detto che a Foiano è sempre festa, quindi sì, beati foianesi, si dice foianesi.
Penso di sì, spero di sì.
C'è una notizia di un signore che ha protestato, essendo lui disabile, per la inaccessibilità delle poste a Camuscia. Credo che ci siano.
Credo che non sia un problema di Camuscia.
Non è solo un problema di Camuscia, però
solo
questo signore è di Camuscia, quindi ha protestato e si è fatto sentire. C'è un articolo sulla Nazione, quindi chi vuole saperne di più può leggere l'articolo sulla Nazione. Però noi prendiamo lo spunto per sottolineare che purtroppo queste cose, che sembrano sempre che accadano lontano da noi, invece qualche volta accadono pure da noi. Credo che sia stata fatta una denuncia, sono stati chiamati vigili urbani, e ha fatto bene il signore che non poteva accedere come tutti gli altri, soltanto perché è in una carrozzina e non poteva accedere agli uffici come tutti gli altri. Ha fatto molto bene, siamo con te.
Benissimo, mandiamo un brano di musica.
mandiamo un brano di musica, ancora un brano internazionale. La scaletta l'ho intitolata I geni della musica nel mondo, e stamattina veramente abbiamo ascoltato dei musicisti straordinari, e non poteva mancare ovviamente Michael Jackson con The Way You Make Me Feel, tratto dall'album del 1987 Bad. Tu sei Bad, Paolo?
Io no, spero di no.
No, tu dipende. Sei un buono, sei un buono. Okay.
Grazie, molto buono a te.
Like
Eccoci ancora in diretta da Radio Incontri. Paolo, tu hai qualche altra notizia da dare?
Ma ho trovato una notizia di quelle così simpatiche, non per l'interessata, ma insomma, ecco. Lady Multa, praticamente Raffaella Tofani, credo napoletana, se non sbaglio, comunque va bene, non importa di dove viene, che è stata multata per oltre 100 infrazioni in un mese. Ma come fa a commettere tutte queste infrazioni? Ecco, semplicemente non ha dimenticato di completare la pratica per il rilascio del permesso per la ZTL, cioè la zona a traffico limitato, e questo a luglio, e da luglio lei continua a entrare nella ZTL della sua città tranquillamente, e tutte le volte che entra le fanno una multa, e solo che poi le multe aspettano 60-90 giorni ad arrivare, arrivano sempre all'ultimo momento, quando poi non puoi fare più neanche ricorso, no? E allora questa signora si è trovata le 200 multe di luglio e agosto, ma adesso stanno arrivando anche le altre, per cui ha totalizzato già oltre 10.000 euro di multe a 100 per volta.
Povera lei.
Ma pare che insomma l'avvocato adesso le dia qualche speranza, cercando di dire che non, insomma, non è possibile, eccetera. Però insomma, ecco, lui dice, lei ecco, infatti è napoletana, ormai non le apro neanche più, ma la verità è che da un mese vivo nell'angoscia più totale. Mi appello al sindaco, io non ho i soldi per pagare e non ho nulla di proprietà. Bene, allora non pagherà, ma posso lavorare gratis per saldare il debito. Ecco, questo sfiderei un milanese a rispondere nello stesso modo. Dice: no, ho già troppo lavoro.
Ecco. Quindi. Senti Paolo, sfogliando La Nazione mi sono imbattuto in una notizia di musica e di spettacolo. È uscito un album, sai che quando si avvicina Natale cominciano a uscire album musicali a più non posso, perché tutti sperano ovviamente che nei regalini sotto gli alberi di Natale ci sia il CD musicale, eccetera, quindi un po' tutte le case discografiche si affrettano a far uscire nuovi album, e ovviamente non tutti sono straordinari, e io ho ascoltato alcuni brani di questo nuovo album di Mina e Adriano Celentano, che è una coppia ormai storica del panorama musicale italiano. L'album si chiama Le Migliori, è stato prodotto ovviamente da Massimiliano Pani, che è figlio di Mina, e quindi si annuncia come un prodottone ghiotto per il mercato discografico. Ahimè, però il mio giudizio sul brano che ho ascoltato non è dei migliori, qualcosa di molto già sentito, sempre sul melodico, musica che ovviamente è privilegiata da questi due grandissimi artisti italiani che tanto hanno dato alla musica italiana. Quindi io mi chiedo se a un certo punto uno dovrebbe attaccare l'ugola al chiodo.
Sì, stamattina ho sentito un commento radiofonico, ieri sera mentre sono appena arrivato a casa, ho acceso la radio perché la mia radio è sempre accesa, e ho sentito un commento su uno di questi brani, e il commento era: sempre belli, ma le voci si sentono, e quindi questo è un po' il riassunto. Temevo invece che tu, quando hai cominciato a parlare di musica natalizia, anche tu ti lamentassi per l'irruente arrivo sulla pubblicità radiofonica di Frate Alessandro, che ha fatto... Ah, non lo so, pare che sia molto bello come frate, perché ci sono stati i commenti radiofonici che dicono: io non sopporto più di sentirlo, ma quando l'ho visto...
Però non è una colpa essere belli,
Non è una colpa, no, è però è una colpa essere frati, perché inducono in tentazione le povere nostre donzelle.
Questa è cattiva, Paolo. Hai detto di non essere bad, hai promesso che per Natale...
Il sarcasmo non è cattiveria.
un bel frate non può essere colpevole delle tentazioni altrui.
Posso confermare, vista la fotografia, che ammiro un bel ragazzo, ecco, ma detto sempre dall'altra parte della barricata.
Comunque ci informeremo poi.
Perché, no, in effetti è una pubblicità come quella dei pannolini, nel senso che hai usato un verbo prima, che te la smazzano proprio, no?
Smazzare. Smazzare. È un neologismo romanesco, ecco, nel senso di Romano Scaramucci, non romano.
Sì, sì, romanesco nel senso tuo, molto privato.
E a proposito di musiche natalizie, ovviamente comincia anche la sequela annuale degli album con le canzoni natalizie.
Esatto,
e ne ha fatto uno pure la Pausini, no, la Laura Pausini,
ma anche
con le musiche di Natale.
Jonas, come si chiama il tenore, baritono, Jonas, il tedesco, mi sfugge il cognome.
Mi sfugge anche,
ecco,
la voce di
che è bellissima, costui. Una bellissima. Però, voce, ma insomma, questa storia delle canzoni natalizie.
Ma a proposito di canzoni che...
Poi ormai ce le sottopongono già sotto l'ombrellone, perché...
Appunto, direi che... Per Natale possiamo pensare anche di fare qualche altro regalo, no?
Ecco, non soltanto... sì.
Oppure musica bella, quel rock anni 70 che sveglia, che tocca il cuore.
Benissimo, ridiamo, ormai siamo in chiusura mi pare.
Mi dicono che siamo in chiusura,
ridiamo,
il tempo
nostri...
è passato troppo velocemente.
È volato oggi. 0575 60 48 30 per telefonare, a questo punto non in diretta, info@radioincontri.org se volete mandarcela a dire in via mail, oppure radioincontri@libero.it, così le legge anche il nostro padrone Don Ottorino Cosimi, e su Facebook potete commentare quello che volete, tanto Facebook è libero e si possono mandare anche gli insulti.
Certo, speriamo di no, e comunque...
Vabbè, tanto sono tutti per me, guarda,
siamo
non ti
giunti,
preoccupare.
Siamo giunti ai saluti.
E certo, io ti sto salutando, Paolo. E ti chiedo scusa per tutto quello che ti ho fatto penare.
No, sei stato come sempre sul pezzo, come sempre Paolo. E noi salutiamo tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia fino a quest'ora, sono ormai le 11:29 e quindi diamo appuntamento alla prossima settimana.
O alla replica di domani,
sabato alle 13. Paolo,
ecco,
non hai studiato.
Sabato
alle ore 13.
Adesso me lo scrivo nei riferimenti, così
non
la prossima volta non
più.
Sbaglio più.
Va bene, sbagliare è umano. E quindi noi intanto introduciamo l'ultimo brano, perché è un brano che voglio presentare bene. Voglio chiudere proprio con una ciliegina sulla torta, perché la grandissima Janis Joplin con Piece of My Heart dall'album Live in Winterland del 68. Janis Joplin è una delle cantanti storiche del rock, meravigliose, e quindi non c'è altro modo migliore per salutarvi. Ciao da Romano.
Ciao da Paolo. Buona settimana a tutti. Streets looking good, and baby deep down.